Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, e vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirato però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hanno trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vai. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo a te. Posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
Confondiamo questo col fatto che siccome allora
ci sembra che quasi lui non la pensa come noi e quindi non ci ama. È il contrario. Il fatto che lui abbia dei desideri che sono incommensurabilmente più profondi dei nostri, che noi non riusciamo a raggiungere tutte, a scandagliare tutto quello, la sua sapienza infinita, io penso che solamente da Cartesio in poi siamo diventati così superbi da non accettare che Dio è più intelligente di noi. Perché ci fa tanto problema? È un segno della nostra decadenza culturale, perché non sapete che c'è uno che è prima di noi, sempre prima di noi. Tardi più amato, diceva Sant'Agostino, no? È per forza che è chiamato tardi, perché stavi davanti a me. Chi è che non arriva tardi davanti a Dio? Chi è? Chi è che non arriva tardi? Quando io sono arrivato Dio c'è. Che l'ho inventato io Dio? Io arrivo sempre tardi davanti a Dio, sempre tardi. Ma anche uno che è un santo arriva tardi davanti a Dio. Ma anzi, più sei santo, più tu cresci nella fede, nello spirito, e più ti rendi conto che sei arrivato tardi, perché tu ti amato molto tempo prima. E allora vedete quanto è affascinante questa parola di Dio, quanto è bello sentire questo nel nostro cuore, quanto è bello sapere che Dio ci precede sempre. Dio è infinitamente più grande. Il suo modo di pensare, mi viene in mente una frase di Sant'Agostino che dice che lui appunto nel De Musica dice proprio questo Sant'Agostino, che Gesù, Dio è come un grande maestro d'orchestra. Sapete, con la bacchetta fa così, si muovono 60 strumenti contemporaneamente. E allora le dissonanze della storia umana, le dissonanze nella grande sinfonia della storia dell'uomo, Dio riesce a non cancellarle ma a trasformarle in una musica, in una melodia meravigliosa. È l'unico che riesce ad inserire le dissonanze della tua vita dentro un disegno molto più grande. Noi questi giorni condividiamo con voi questo aspetto un po' drammatico, no? Della morte di questo padre Raponi e del nostro amato e della difficoltà, diciamo, tra la morte e la vita, padre Pasquale, no? Dove le metti questa situazione? Dove la vuoi inserire? Devi cancellarla, non puoi cancellarla, la vita, ogni famiglia conosce una situazione come questa. Dove si mettono queste situazioni? È la vita. Vedi, un uomo o le cancella oppure deve fare un atto di fede per metterle di nuovo dentro la vita. Cosa fa Dio? Dio appunto, anche quello, che ne so, quello strumento che sembra fuori corda, riesce ad armonizzarlo. E per questo bisogna accettare che Dio è più grande. Bisogna accettarlo. Se guardate, sto dicendo cose elementari, ma la prima medicina, quella che serve più di tutto per l'uomo, per vivere bene, è accettare che Dio è immenso, che Dio è più grande, che Dio ti ha creato. E se non accetti che Dio ti ha creato, che è immenso, che è molto più grande di te, siamo nei guai. Ti ha creato e pensa al tuo futuro, pensa a tutto, pensa al tuo presente, al tuo futuro. E allora nel frattempo c'è un'altra cosa che ci interessa, no? Questa sera lo diciamo velocemente perché il Vangelo mi renderebbe tanto di più. Questo Dio, quindi questa sera vediamo un pochettino l'aspetto misterioso. Quando si dice l'aspetto misterioso, perché Dio è un mistero, l'amore di Dio è un mistero, no? Perché Dio guarisce? Perché Dio salva tutti e salva gli ultimi, no? Perché? Perché è bizzarro? No, perché l'amore di Dio noi ne conosciamo, che ne so, facciamo un paragone, conosciamo il 60% dell'amore di Dio, magari. Però il problema è che l'amore di Dio noi conosciamo un po', ma la mano che Dio si dona a noi, ma Dio è infinito. Quindi il cammino di conoscenza di questo amore è infinito. Cioè, quanto dista il cielo della terra? Quanto sarà grande l'amore di Dio? È morto per te, non si è trattenuto nulla. E quindi, se è morto per te, ti ha aperto l'infinito del suo amore. Lo vedremo piano piano, lo vedremo piano piano. Allora perché lui, in questo Vangelo c'è scritto che no? Che Dio agisce come il padrone di una vigna, no? Che chiama a lavorare la vigna, quello che arriva alla vigna. Dalla stessa paga ai 5-6 operai, non mi ricordo, che hanno lavorato chi un'ora, chi 5 ore, chi 6 ore, dalla stessa paga. E appunto tale, questo scandalizza un pochettino, no? Alcuni mormoravano contro il
pattuito lo stesso con Dio, quindi Dio gli aveva dato l'amore. E così è anche per noi, capite, questo Vangelo è per noi, perché ci sono tanti di noi che sono diventati cristiani, hanno famiglia cristiana, tanti di noi che si sono allontanati e poi sono ritornati. Però è un'ingiustizia che Dio dia la stessa paga anche all'ultimo? No, io penso che questa cosa dobbiamo sperimentarla, dobbiamo capirlo, secondo me, bisogna arrivarci piano piano a capirlo, non è così immediato. Un conto è la teologia scritta sui libri, un conto è la vita nostra. Penso che ognuno di noi deve capirlo questo. Però io mi sono accorto di una cosa, che non si capisce quanto vale la realtà una persona, per esempio, quando, se non rischi di perderla. Così l'amore, se tu non rischi di perderlo mai, non ti rendi conto di quanto è importante per te quell'amore lì. Così Dio, chi non rischia di perderlo mai, Dio, perché Dio si può rischiare di perdere, la fede si può rischiare di perdere, cioè la fede non è che ti sta appiccicata addosso e tu fai tutte le scelte che vuoi, la fede puoi anche perdere, e se perdi la fede sei un poveretto, capite? Allora quando perdi la fede e c'hai ancora forse un po' di anni per campare, riacquistare la fede, ma ti rendi conto che grazia? Come ragionerai? Metti caso che c'è ancora la fede 60 anni, quella è persa. E poi ti cominci a vedere con i capelli bianchi, zoppichi. Stai lì davanti allo specchio e dici, morirò senza fede con la fede. E io vorrei sapere, in quel momento lì, se tu che fai questo ragionamento qui, rileggendo questo Vangelo, ti sembra che Dio sia ingiusto. Io vorrei sapere proprio cosa pensi in quel momento lì. Sarà ingiusto che io pure debba di te speri che Dio sia veramente come scritto questo Vangelo? Io penso che tu speri che proprio questo Vangelo sia vero. Se te la vedi brutta, penso che tu questo Vangelo dici, mamma mia, per fortuna che ci sta questa pagina del Vangelo. E allora capite, se questo Dio ama in maniera smisurata, non è per noi, ci fuma il cervello, se cerchiamo di capire come ama Dio, il cervello va in fumo, che Dio è infinito. E tutto l'amore di Dio, capite, qualche volta noi la facciamo a comprenderlo, ma è chiaro che Lui desidera che tutti si sappiano, desidera proprio, lo desidera tutti i giorni, tutti i momenti, Lui desidera che tutti si sappiano. E questo è il chiodo fisso del Signore. Il Signore ha questo desiderio, noi qualche volta ci riposiamo, ma il Signore in questo non si riposa mai, più ama sempre. Quindi se una persona si avvicina alla fine della vita, ma Lui fa delle feste grandissime, è il nostro cuore che si deve convertire a un amore così, il nostro cuore, noi facciamo fatica, siamo deboli, facciamo fatica. Il cuore può contenere un po' d'amore, ma poi Dio lo aiuta a contenere ancora di più. Ma io credo che veramente, ecco, se una mamma rischia di perdere un figlio, oppure una persona rischia di perdere l'amore di un'altra persona, già è facilitato a capire questo Vangelo. Già è facilitato a capire. Però ci vuole una libertà grandissima, no? E quindi finisco dicendo una cosa, ma perché mormoravano i primi? E così anche noi perché mormoriamo, forse non ci siamo resi conto di quanto è importante la nostra vita. Quante grazie, no? Avere avuto la fede fin da piccoli è una grazia grande. Cioè avere la fede è una grazia grande, grandissima. Non ci pensiamo più a questo qui, capite? E allora ci meravigliamo, no? Che il Signore usi questi conti, faccia così. Dobbiamo chiedere al Signore una sapienza grande, e così anche penso in quello che è successo anche in questo incidente, no? Se uno non c'è la fede perde le staffe, no? Invece la fede ti dice che c'è un amore più grande. La nostra vita non termina qui, la nostra vita, Dio già la vede compiuta la nostra vita, ma è interessante questo, Dio già compiuta la nostra vita. È una cosa incredibile, no? Quando siamo piccoli, capite? Perché i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, tanto quanto il cielo sovrasta la terra. Ma quanto è grande Dio? Quanto è grande Dio? Quanto è grande Dio? sempre di quelle quattro cose perdiamo proprio il senso della fede. La fede è una cosa grande, figlioli miei. La fede è una cosa grande. Siamo come le galline, noi stiamo sempre a parlare di queste quattro cose, becchiamo sempre le quattro sementi per terra, siamo peccati guardiamo per terra, ma la fede è una cosa grande. La fede è una cosa grande. E man mano che abbiamo meno risorse umane diventa più grande. La fede diventa più grande man mano che diventiamo più deboli, che il nostro corpo deperisce. Mamma mia, veramente noi. E per questo dico, se noi, che se questo entrasse un po' di più nella nostra mente, ma noi ringrazieremo di essere nati cristiani da giorno. Invece a volte siamo a elemosinare un po' di speranza, perché? Perché abbiamo la fede indebolita, abbiamo bisogno di purificazioni, no? Perché? Perché? Perché il cielo, perché la fede si è indebolita, ma la fede è immensa, immensa. Pensate che Dio ci sta preparando un paradiso. Dio ci ha preparato un posto nei cieli, un posto nei cieli incredibile, capite? Già adesso me lo fa sentire nel cuore. Chiediamo veramente al Signore che ci sostenga la